happy, I think.
Well, what a welcome back to the SEC for you, Coach. It's a great day for you, huh?
Yeah, I tell you, it's better than average, I'll tell you that. This stadium, there's a lot of ghosts in this stadium. And, we played LSU because, you know, New England, Green Bay, and the Chiefs had somebody scheduled. So we played these guys. But I'm really proud of our guys. I thought we played real well.
Amici del College Football, bentornati, quinta puntata di Scusate il College Football, Fabio Moras che vi parla, in compagnia anche quest'oggi dei miei ospiti e compagni di viaggio soliti, che sono Oleg Bogdea, Guido Semplici e Francesco Fele. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, che sei settimana,
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Sì, come avete sentito abbiamo aperto subito con il nostro eroe, il pirata, che con la sua bellissima intervista a fine gara, come al solito, personaggio particolare che la fa sempre parlare di sé, e anche con queste interviste in cui, diciamo, riesce a rimanere serio pur dicendo, chiudendo con espressioni, diciamo, ridicole. E partiamo anche qua, anche oggi, quinta puntata, partiamo subito con il recap, perché di carne al fuoco ce n'è tante, quindi tagliamo i preamboli e partiamo in ordine di apparizione con la sfida che ha aperto il sabato pomeriggio delle 6 tra Florida e Ole Miss, nella quale Florida appunto si è sbarazzata di Ole Miss con una vittoria per 51-35, con ottimo Kyle Trask, eccellente Kyle Pitts da 170 yard, 4 touchdown, ma ne parleremo dopo un po' più approfonditamente di questa gara. Vince anche Virginia con Duke, una partita folle che è terminata 38-20. Vince Oklahoma State con West Virginia, scacciando in parte gli spettri dell'esordio, diciamo convincendo un po' più di quello che aveva fatto nella prima gara con Tulsa. Cincinnati ha battuto Army, come da previsioni, con una superba prestazione difensiva e con un attacco che comunque ha iniziato ad ingranare e inizia a fare un po' di paura, un po' di pressione anche magari alla commissione playoff. E Tulane nella Battle for the Bell ha demolito Southern Miss 66-24 e quindi si tiene la campana. E Iowa State ha faticato ma ha superato TCU 37-34 grazie a un pazzesco Breece Hall da 154 yard e 3 touchdown, e mentre Kentucky non è riuscita a battere Auburn nonostante un ottimo primo tempo, e chiuso anche qua in maniera abbastanza particolare, folle, però alla fine nel secondo tempo è uscita la maggior qualità dei padroni di casa, che hanno vinto grazie a Bo Nix, ma soprattutto grazie a Seth Williams, uno strepitoso Seth Williams, ricevitore dei Tigers, che ha chiuso con 112 yard e 2 touchdown, e 2 touchdown pazzeschi, da assolutamente da vedere se non li avete visti. Pittsburgh ha battuto Louisville 23-20, confermandosi ottima squadra, difficile da affrontare, ha vinto anche qua con uno strapitoso lavoro delle linee e sfruttando soprattutto di nuovo, come aveva fatto Miami, le voragini della difesa di Louisville, che tutto sommato gioca anche bene ma ogni tanto lascia davvero, perde degli uomini, perde delle coperture e lascia punti facili agli avversari. Syracuse ha battuto Georgia Tech in una partita anche qua particolare, che si è stata rinviata di mezz'ora per dei mancati risultati dei test del Covid, che poi sono arrivati in ritardo e hanno rimandato la partita, che però è riuscita comunque a giocarsi con un ritardo contenuto, e Syracuse ha trovato la prima vittoria stagionale. Ha vinto anche Louisiana con Georgia Southern 20-18. Louisiana continua a non convincere tantissimo dopo l'upset della prima gara con Iowa State, ha vinto a fatica le altre due gare, però continua a vincere e quindi mantiene la sua posizione nel ranking. Tennessee ha battuto South Carolina 31-27 con il mitico touchdown difensivo di Toto, che io e Oleg avevamo pronosticato la settimana scorsa, e ragazzi, un pronostico così probabilmente non lo beccheremo mai più. Texas A&M probabilmente è stata, ovviamente a parte LSU Oklahoma di cui parleremo dopo, è stata secondo me la squadra che un po' più ha deluso, vincendo sì ma non convincendo assolutamente con Vanderbilt 17-12, la vittoria, appunto non benissimo Kellen Mond, l'attacco abbastanza poco, in difesa qualcosa ha concesso. Diciamo che se Texas A&M vuole ambire a fare qualcosa, diciamo, di meglio dell'anno scorso nella SEC, e soprattutto a puntare a perlomeno giocarsela con Alabama nella sfida che si giocherà questa settimana, deve fare sicuramente qualcosa di più. Virginia Tech ha vinto facile con NC State e in Big 12 ha fatto lo stesso Baylor con Kansas, anche qua faticando un po' nel primo quarto, ma poi ha vinto abbastanza facile. E infine hanno vinto anche Alabama e Georgia le prime gare con Mizzou e Arkansas. Alabama tutto facile per Alabama, che poi ha concesso qualcosa nel finale, ma partita abbondantemente chiusa. Invece Georgia ha sofferto di più all'inizio, ha dovuto cambiare quarterback, un primo tempo non eccellente dei Bulldogs, e un primo drive eccellente invece del nostro idolo Felipe Franks, che poi invece si è arenato e ha lasciato spazio ai Bulldogs, che poi hanno vinto anche loro abbastanza facile. Le partite che ho lasciato indietro ovviamente sono quattro, le partite di cui non ho ancora parlato, che sono Florida State Miami, di cui ci parlerà Guido tra poco, Texas Texas Tech e Kansas State Oklahoma. Adesso do in ordine la parola per primo a Oleg, che ci parla delle sue partite, le partite che ha visto questa settimana, di quelle di cui vuole parlarci, ovviamente con un focus su Florida Ole Miss. Vai Oleg.
Sì, ho visto Florida Ole Miss, che è stata una partita molto bella secondo me. Sapevamo già dell'attacco, l'attacco di Florida molto bene, infatti ha girato come un orologio svizzero praticamente senza problemi. Infatti Kyle Trask ha chiuso con 416 yard e 6 touchdown, benissimo come ricevitore. Vabbè, sapevamo già di Kyle Pitts, anche lui forse il miglior tight end della nazione adesso come adesso, non mi vengono altri in mente. Lui ha chiuso con la bellezza di 170 yard e 4 touchdown. Va bene che avevano contro la difesa dei Bulldogs, che non è proprio, cioè si è vista anche specialmente in secondaria, proprio era poca roba. Invece Ole Miss anche qua molto bene l'attacco, si è visto già subito la mano di Lane Kiffin e di Jeff Libby, l'offensive coordinator. Anche qua Corral, il QB, ha chiuso anche lui molto bene con quasi 400 yard, 3 touchdown e un intercetto. Ecco, il problema di Florida, quello che avevo scritto anch'io nelle previsioni della stagione, si sono avverate, perché in secondaria hanno perso CJ Anderson, che è stata una grande perdita. Infatti la secondaria ha ballato un bel po', infatti Elijah Moore ha chiuso con 10 ricezioni e 227 yard, che sono tantissime. Ecco, la difesa dei Gators è da rimandare, da rivedere, anche la D-line con poca pressione su Corral. Dunque, cioè, nel senso, un 51-35 lo vediamo raramente nella SEC, un risultato del genere. Comunque Florida si dimostra la squadra da battere nella division. Invece i Bulldogs, la partita contro Arkansas è cominciata molto male, l'attacco non ingranava proprio, il QB freshman proprio non è un QB vero e proprio. Cioè,
non
proprio,
ti ha emozionato?
Si è visto, mamma mia, dovevi vedere i miei commenti su Twitter. Poi è entrato Stenson Bennett, che era un panchinaro, mai giocato, è entrato, cioè, nel senso, è un mestierante, ha fatto il lavoro che doveva fare, i Bulldogs hanno portato a casa. I Bulldogs hanno dimostrato che hanno una difesa fortissima, infatti hanno segnato una pick six, un paio di intercetti, così, cioè difesa molto bene. Felipe Franks ha pagato l'esordio, era un po' emozionato. Solo questo, non è che è scarso, ragazzi.
No, dalla prossima partita si rifarà sicuramente.
Certo.
Di fatto tu dicevi che si vedono raramente i 51-35 nell'SEC, però con l'arrivo di Mike Leach forse ne vedremo
quello.
Spesso, esatto.
È quello, è vero, sì.
Comunque detto bene di Lane Kiffin, che è un play calling abbastanza variegato, anche godibile, il play calling offensivo. È partito con Matt Corral titolare, e quindi che sarà verosimilmente il quarterback titolare dei Rebels quest'anno, e anche se all'inizio ha giocato con entrambi i quarterback dentro il primo drive, mi ha fatto sorridere questa scelta, che si chiedeva se già avrebbe giocato Corral o Plumlee, tutti e due dentro per tutto il primo drive, con Corral da passatore, Plumlee all'inizio da ricevitore, poi da praticamente running back aggiunto, e comunque insomma si è già vista anche la mano di Lane Kiffin. Fra, a te invece l'onore, o l'onere più che onore, di parlare della Big 12, che eravamo quasi pronti per cantarle il De Profundis, e poi Texas si è svegliata alla fine dal torpore in cui era caduta durante praticamente tutta la partita con Texas Tech. A te la parola.
Sì, vabbè, diciamo classica partita da Big 12, punteggi altissimi, partita divertente, godibile, una sequela di errori interminabile da una parte e dall'altra, però insomma stiamo parlando di Big 12, stiamo parlando di Texas, stiamo parlando di Red Raiders, quindi nulla di nuovo, ma alla fine l'ha spuntata la squadra più forte, perché gira che ti rigira, i Longhorns sono nettamente più forti di Texas Tech, però molti patemi, troppi gli errori, anche se diciamo che nei momenti decisivi alla fine i giocatori tipo Ellinger sono usciti fuori. Io fossi in Andrea, il nostro Ghezzi, tifosissimo Longhorns, Texas is back, eccetera eccetera, non mi preoccuperei più di tanto, o meglio mi preoccuperei del giusto, diciamo, in un'ipotetica scala da 1 a 10 io mi preoccuperei di 5, perché comunque Texas l'attacco c'è, la difesa anche, per quanto ci siano difese in Big 12, quello lo sappiamo tutti, però se Texas impara a concedere meno turnover, impara a rimanere concentrata per tutti i 60 minuti, che alla fin fine è il problema principale, è un problema che si porta dietro da almeno 2-3 anni, allora possiamo parlare di contender Big 12, non tanto, io direi non tanto di discorso playoff, almeno per adesso. Partita che molti non si aspettavano, nel senso che Texas l'avevamo vista nella prima giornata, ha vinto facile, Texas Tech aveva avuto grossissime difficoltà contro Houston Baptist, però io nella schedina che ho giocato, che tra l'altro vi ripeto ho perso per mezzo punto di Bulldogs, 300 euro andati in fumo, avevo pronosticato proprio Texas Tech che o avrebbe vinto o comunque non avrebbe subito uno scarto maggiore di 15 punti, e qui ci ho azzeccato, perché Texas Tech io l'ho vista contro Houston Baptist settimana scorsa, è vero che ha faticato tantissimo, è vero che l'ha vinta all'ultimo minuto, diciamo così, però era una squadra dimezzata dal Covid, una squadra che comunque io in attacco ho visto bene, quindi ero preoccupato per Texas, nel senso molti davano un blowout, io invece non avevo pronosticato una partita ben diversa, e così è successo. Quello che stupisce in Big 12 è che l'upset di giornata dopo la vittoria di Miss State contro l'SU è l'upset di Kansas State, che si ripete anche quest'anno. Dopo aver battuto i Sooners l'anno scorso, si sono ripetuti quest'anno a Norman. Oklahoma balza dal terzo posto addirittura al 18° del ranking, stiamo parlando di tantissime posizioni che in un'annata così, in una stagione così particolare, con poche partite, con la schedule concentratissima, sono difficili da recuperare in ottica playoff. È stata una partita strana, perché diciamo che Oklahoma in termini di numeri ha dominato a livello di yard, di numeri veri e propri, di possesso, ecco, chiamiamolo così, utilizziamo un termine prestato dal calcio, ma è una partita, no, che mi ha ricordato una sfida tra Barcellona e Celtic di Glasgow di qualche anno fa, dove
1-1.
Il Celtic vinse 2-1,
ah, 2-1
con
sì.
con due tiri in porta, il Barcellona ne fece tipo 25 con un possesso palla 81-19 e il Barcellona ha perso. Ecco, la partita dei Sooners di sabato è stata una roba del genere, perché fino a metà del terzo quarto completamente in controllo, più 21, nonostante i due intercetti di Rattler all'inizio, che sono stati poi gli unici due passaggi incompleti, pressoché perfetto il quarterback dei Sooners, però diciamo che si sono guardati troppo allo specchio e Wildcats alla fine sono tornati sotto e hanno segnato 24 unanswered point, come si suol dire. Basti dire che in tre giocate i Wildcats hanno raccolto, hanno ammassato molte più yard di quante, in tre giocate tra il secondo e il terzo quarto hanno ammassato più yard di quanto non hanno fatto in tutta la partita, quindi questo ci dà la dimensione di come è andata la sfida. Hanno causato tre turnover i Wildcats, che alla fine sono diventati quattro con il terzo intercetto di Rattler, però è chiaro che Oklahoma ultimamente ha una gestione strana delle partite, più che Oklahoma il suo allenatore Riley, perché tende secondo me a fare troppo il clock manager quando i suoi hanno raggiunto un certo margine, e tende a far scorrere il tempo più che continuare ad attaccare, come fanno per esempio Saban, il primo che mi viene in mente. Sono squadre che avete visto, avete notato che partite finiscono anche 60-0, non gliene frega nulla di umiliare gli avversari, loro continuano ad attaccare dal primo minuto all'ultimo. Ecco, questo Riley ultimamente non lo sta facendo e si sono viste le conseguenze. Kansas State, anche questa è una partita che ho pronosticato contro lo spread, anche questa l'ho presa perché sapevo che Kansas State avrebbe dato problemi anche in virtù della partita dell'anno scorso. Si conferma insomma bestia nera, anche se hanno dovuto mettere molti veterani negli spot cruciali perché mancavano molti giocatori, se la sono cavata egregiamente, insomma. Partita bella comunque anche questa, è upset non troppo clamoroso, ecco, almeno per il mio punto di vista.
Sì, è un upset che assolutamente ci poteva stare, forse appunto reso clamoroso dal fatto che Oklahoma era già caduta l'anno scorso proprio con Kansas State, e quest'anno magari ci si aspettava un po' più di attenzione dai Sooners, che invece sono ricaduti visto che avevi citato prima il Barcellona, in una sindrome un po' del Barcellona degli ultimi anni, cioè di quando va in vantaggio, ok, non quest'anno che ne ha prese 8 dal Bayern, ma negli anni scorsi quando è uscito con il Liverpool e con la Roma l'anno prima, di un vantaggio che li ha messi in sicurezza e poi di giocare magari solo per gestire il vantaggio,
esatto,
e invece di lasciare spazio appunto agli avversari, che prendono coraggio facendo qualche giocata, iniziando a guadagnare yard, magari anche volutamente concesse dalla difesa senza concedere appunto giocate troppo profonde per fargli consumare tempo e fargli comunque andare avanti col drive, invece prendono coraggio e alla fine non riesci più a ricliccare, a schiacciare, diciamo, a ritornare su on, a riaccendere l'interruttore e tornare appunto in partita. Guido, invece a te l'onore, qua invece è un onore di parlare dei Canes, dei grandi Canes che hanno demolito Florida State.
Sì, generalmente queste partite non finiscono così, l'avevamo detto anche in sede di preview la scorsa settimana, comunque una sfida che non, a prescindere dal livello delle due squadre durante gli anni ha sempre prodotto comunque un risultato molto più vicino di questo, tant'è che appunto 52 punti segnati da Miami contro FSU sono il record in questa rivalità. Diciamo che la partita ci dice più sulla situazione di Florida State che sulla la situazione invece, la potenza di Miami. Miami ha trattato Florida State come le squadre forti trattano le squadre meno forti, e direi che questo lo riassume in pieno, tant'è subito fortissimo. Miami ha segnato, ha portato punti in 11 dei primi 12 drive, quindi dominato in attacco, e la difesa solo nel solo primo tempo 9 tackle for loss e 5 sack, quindi la linea offensiva ancora una volta di Florida State molto male, la linea difensiva di Miami invece molto bene, alla miglior partita. Per il resto, ecco, appunto, mi concentrerei più su come Florida State e come è arrivata a essere così Florida State, che comunque ha al roster oggi come senior gli ultimi giocatori della recruiting class più alta che hanno avuto. Il resto è stato un lento declino anche da questo punto di vista, il che mi fa pensare che il baratro non sia ancora, che insomma che ancora non si sia toccato il fondo, ecco, dalle parti di Tallahassee. Per questo non, onestamente non mi meraviglierei se Florida State decidesse di prendere una, l'idea di Miami di buttarsi tutto sul transfer portal e dare nella prossima off season un giocatore di maggiore esperienza, talento, soprattutto nella posizione più importante, è quella del quarterback. Tra l'altro ancora una brutta notizia per Florida State dal punto di vista del recruiting in futuro, perché queste partite sono sentitissime nello Stato, tra i ragazzi dello Stato, e quando poi dopo vanno a scegliere l'università ci si ricorda magari più della sfida tra Florida State e Miami, tra Florida e Florida State o tra Miami e Florida, che di altre partite, ecco. Quindi conta tantissimo, e perderla in questa maniera secondo me di certo non ha aiutato.
Peccato non si possa tankare nel college football.
Esatto. Peccato non si possa tankare.
È stata la prima Florida State a farlo.
Esatto, son d'accordo. Per farvi capire, Miami alla fine ha fatto giocare 20 true freshmen, cioè alla fine in tutta la partita sono entrati in campo 20 giocatori che non sono mai ancora non erano mai entrati in campo e che probabilmente non entreranno più o vedranno pochissimi snap. Quindi voglio dire, Miami davvero ha trattato Florida State come se fosse una squadra di FCS, ha fatto generalmente quel ricambio nell'ultimo quarto e fanno le squadre quando giocano con squadre di division addirittura minori. Per Miami molto bene, secondo me MVP della partita Bubba Bolden, che è la safety, 4 tackle, 2 tackle for loss, un sack, un fumble recuperato, un passaggio fermato e un intercetto. Secondo me è il giocatore che mi ha impressionato di più dall'inizio di stagione, e direi un Florida State ha giocato la miglior partita. Miami molto bene nel terzo down, 69%, l'anno scorso questa percentuale era vergognosamente più bassa, quest'anno invece è probabilmente anche la chiave dell'attacco di Miami, che è guidato da Derrick King, sì, ma anche da Rhett Lashley. L'avevamo già detto, Rhett Lashley sarà un nome molto caldo secondo me nella prossima off season per un posto di capo allenatore. Credo abbia tutte le arti in regola e si sia fatto anche le esperienze, i passi giusti, ecco, per poter ambire a un posto da capo allenatore da qualche parte nel Power 5. Spero che Miami faccia di tutto per tenerselo, non sarà facile, però spero lo facciano ugualmente. Nel caso partisse non si devono discostare da questa filosofia di gioco che secondo me funziona. Per tornare a Florida State, mi fa paura la schedule futura, perché non vedo proprio come questa squadra possa rialzarsi. E a parte la prossima partita questa settimana, che giocheranno contro Jacksonville State, che dovrebbe essere una vittoria abbastanza facile,
dovrebbe essere
le prossime quattro partite sono hanno Notre Dame, cioè dopo Jacksonville State abbiamo hanno Notre Dame, contro North Carolina, a Louisville e contro Pittsburgh. Non mi sorprenderei di vedere Florida State dopo queste partite a una vittoria e 6 sconfitte, il che sarebbe veramente non so, un disastro per questo primo anno di Mike Norvell, che sì, lo ricordiamo, non era in panchina ma seguiva la partita da casa per via del Covid. Miami la prova del 9 non questa settimana ma la prossima settimana, dove andrà a affrontare Clemson in una partita che per la prima volta forse Clemson ha una sorta di rivale credibile nella ACC, però io penso che comunque ancora Miami non sia assolutamente a livello di Clemson, e che appunto io trarrei più conclusioni su Miami dalla partita contro Clemson rispetto a questa partita. Onestamente non c'è mai stata dal primo minuto.
Sì, effettivamente.
Sì, infatti non anch'io. No, dico, secondo me si trova ancora un bivio Miami, nel senso, is back or not, cioè nel senso, non sono state, a parte quello contro Louisville che era una squadra un po' più ostica, non si capisce ancora bene se Miami è forte o se gli avversari che finora ha affrontato erano troppo deboli. Quindi ecco, il test di Clemson ci darà tantissimo in questo senso. Miami ha il vantaggio di avere più tempo per preparare la partita, perché Clemson comunque sabato gioca, se non sbaglio, gioca contro Virginia, esatto, che è una squadra da prendere lo stesso con le molle, però Miami ha una settimana in più per preparare la partita, quindi ci dovrebbe arrivare pronta, ecco, contro Clemson vedremo di che pasta sono fatti gli Hurricanes. Concordo, per Florida State è una squadra che va ricostruita completamente a partire da un allenatore che sia prima di tutto recruiter, che getti le basi e poi si circondi di uno staff adeguato per appunto far tornare i Seminoles in un posto d'elita perlomeno dell'ACC.
Sì, no, ma sicuramente farebbe bene quando queste squadre, tra virgolette, storiche fanno bene, fanno tutte, non è possibile che facciano tutte bene contemporaneamente, ci sarà sempre qualche duna.
Beh, certo.
Che
certo,
un minimo sarà peggio, però quando queste squadre sono decenti, secondo me anche ne guadagna lo spettacolo del college football. Su Florida State è molto strano quello che è successo negli ultimi 4-5 anni, cioè da quando dall'ultimo anno di Jimbo Fisher, che già lì si erano viste le prime crepe. Secondo me non è un caso che Jimbo Fisher sia andato via come è andato via.
Sì. Probabilmente cioè, ha avuto il sentore di qualcosa,
esatto,
comunque
esatto.
Io capire la dimensione di quello, esatto, che esatto, di quello dell'allenatore, che tipo di allenatore è Fisher, ma come lui tantissimi altri, cioè, a volte non ci si accorge di quanto sia forte l'allenatore prima ancora che la squadra, anche se è una squadra piena di talento, ecco.
Sì, le Florida State degli anni subito dopo Jimbo Fisher, che c'erano ancora tutti i giocatori reclutati da lui, erano molto forti a livello di talento, però poi arrivavano in campo e hanno sempre,
sì,
più o meno durato fatica. Ora è proprio un livello di talento nettamente inferiore rispetto a mai, cioè, io guardavo la partita, forse l'unico reparto che uno dice ok, un bel reparto e dà difficoltà è stata la linea difensiva. Il resto devo dire che
sì, anche confusione in attacco, c'è stata un'alternanza di quarterback, a un certo punto entrava uno, usciva l'altro, insomma,
sì, esatto,
confusione. Quindi, confusione totale, sì, l'ho vista la partita, non, ma insomma.
Comunque, sì, le conclusioni su Miami aspetteremo a trarle, però appunto, come ha detto Guido, c'è da dire che vincere 52-10 contro chiunque, a maggior ragione contro un avversario non solo divisionale, ma sì, non solo della conference, ma anche dell'intrastato, appunto è una cosa che di solito fa Clemson e nessun altro, esatto, nell'ACC, e quindi comunque ci sono sensazioni positive. Allora, arriviamo all'ultima partita che ci manca da trattare di questo weekend, che più che una partita è il prossimo argomento, perché non è stata solo una partita, e partiamo con un audio che ci spiega la situazione attuale anche all'interno della redazione.
Looking for a bandwagon? Hop on!
Perché ragazzi, io e Oleg ve l'avevamo detto di salire, finché siete in tempo, di salire sul carrozzone di Mike Leach, del pirata di Mississippi State. Noi ci siamo già saliti da tempo, avendoli dati vincenti settimana scorsa. Voi siete stati più scettici, però forse ora vi ha fatto cambiare idea con questa eccellente prova contro LSU. Partiamo da Oleg, che è il primo ad aver parlato prima di questa straordinaria vittoria di Mississippi State, 44-34 contro LSU.
Beh, noi dal carrozzone non siamo mai scesi, Fabio, dunque.
No, siamo sempre su. Finché il carrozzone non si ribalta, noi staremo su.
Infatti. Che dire, partita bellissima da vedere, l'attacco, la Ray di Leach si è visto, quel costello messo di numeri, ha lanciato 623 yard, cose mai viste nella serie, cioè proprio, c'è cioè una roba, io non, cioè, quando ho visto Costello che lancia 600 yard ho detto, ma c'è cioè una roba impossibile, solo Leach poteva fare questa cosa qua. Comunque, guardando anche le varie stats e come l'attacco, abbiamo visto come, cioè, ha lanciato tantissimo, cioè il running back di Bulldogs ha ricevuto per 160 yard, cioè una roba mai vista. Sapevamo di LSU che non è più l'LSU dell'anno scorso, ha perso tantissimi giocatori, cioè non è, cioè, guardando i nomi proprio non, c'erano dei nomi che non conoscevo neanche, dunque c'è, cioè, una roba, hanno perso, sì, praticamente è una LSU 2 rispetto allo scorso anno. Poi mettiamo anche vari opt-out e gli infortuni. Brennan non è Barrow, e l'abbiamo visto, diciamo, ha fatto fatica, poi non è facile, no? da partire subito in una partita così importante, magari gli serve anche del tempo. Comunque non ha tutto quel talento di Barrow, quello più alto, cioè, è sicuro. Si salvano in attacco solo Marshall e il tight end rookie Gilbert, secondo me, che hanno fatto vedere delle buone cose, però la difesa, specialmente secondaria, molto male. Sì, quest'anno LSU la vedo fa faticare un po' contro tutte le squadre.
Credo che sia un'opinione abbastanza diffusa, soprattutto dopo, appunto, aver concesso 44 punti a Mississippi State, cosa che per LSU è abbastanza inusuale. Fra, opinioni?
Sì, concordo. Insomma, lì c'è bastata una sola partita per far vedere che cosa vuol dire Air Raid Offense. Ha detto bene Oleg, 600 yard non si erano mai viste nella SEC, fatto record sia per squadra sia il quarterback Costello, fatto record della conference, record di squadra, record di università, record di qualsiasi cosa. Diciamo che per vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, vedete voi, insomma, troppi turnover probabilmente, però è chiaro che un giocatore come Costello, lanciando tantissimo, si assume più rischi e quindi è più propenso all'intercetto, al turnover, perché prettamente Mississippi State ha lanciato, ha corso non mi ricordo quanto, ma ha corso praticamente nulla. È chiaro che l'SU non è la stessa dell'anno scorso, questo si sapeva già dall'inizio, infatti i ranking non la davano neanche tra le prime quattro, la davano al sesto posto, perché comunque perdere 17 giocatori tra infortuni, tra giocatori che hanno finito gli anni accademici, giocatori che sono andati in NFL, 17 è un numero veramente spropositato anche per una squadra che ha reclutato bene. Troppe le incognite in attacco, troppe le incognite nella secondaria, una squadra che l'anno scorso 44 punti mi sa che le ha concessi neanche tutta la stagione in totale, quindi insomma stiamo parlando di anche qui di una squadra in ricostruzione, no, ovviamente non siamo a livelli di Florida State in quanto a ricostruzione, però è una squadra che secondo me oddio, l'azzardo tantissimo, però finirà pelo pelo con un record positivo, vedendo anche la SEC West, perché comunque Alabama, Auburn, Mississippi State l'ha appena affrontata, Texas A&M, Arkansas, che a me è piaciuta contro Georgia, non è dispiaciuta, e poi c'è anche le Miss di Lane Kiffin, affronta tutte squadre che lanciano tantissimo, tutte squadre forti in attacco, e con questa difesa, se non si sistema qualcosa, io per l'SU questa non la vedo male. Può finire, ora non mi ricordo quante partite andranno a giocare, ora aspetta che guardo se 10 o 12.
10 mi pare.
10. Allora, dovrà affrontare adesso Vanderbilt, che dovrebbe essere una vittoria facile. Vanderbilt è secondo me la cenerentola di questa della SEC. Poi andare ad affrontare Mizzou, Florida, South Carolina, Auburn, Alabama, Arkansas. Secondo me è tanto per il SEC quest'anno finire 6-4, con un record di 6-4. Sì. L'azzardo, però io li ho visti male. Poi è chiaro che direte voi, ha segnato 34 punti. Sì, ma ha segnato 34 punti contro una squadra di Mike Leach, quindi che è tutto relativo, insomma.
Che ricordiamo l'anno scorso con Washington State, ne ha concessi una sessantina a UCLA.
Sì, ma Mike Leach 34 punti di solito li concede nel primo quarto. Non sì, è che cioè, non... cioè,
con 34 punti contro Mike Leach non vinci, questo è almeno negli ultimi anni.
Quello sicuro.
Quello sicuramente. Guido, anche tu ti abbiamo convinto di salire anche te su questo carro.
No, vabbè, ma sul carro di Mike Leach ci sto da tempo, è solo che onestamente era abbastanza impronosticabile subito questo impatto, cioè si è parlato di tanto in serie, insomma in prestagione si diceva sempre sarà l'approccio come sarà l'approccio delle difese della ACC con l'air raid, quanto potrà essere efficace il gioco in attacco di Mike Leach contro le difese probabilmente più forti della nazione. E invece bisognerebbe chiedersi come faranno le difese più forti della nazione a fermare l'attacco di Mike Leach, perché onestamente è sembrato proprio cioè LSU ha giocato tantissimo a uomo e non ha mai cambiato, e questo secondo me è stato un male per Bo Pelini, il defensive coordinator, che non ha forse capito l'attacco a rete si basa tutto sulle tracce dei wide receiver che devono vincere l'uno contro uno contro il cornerback. Più il cornerback pressa e più il wide receiver in qualche modo, se ha velocità, se ha talento, riesce a sbarazzarsi a concludere, o comunque creare separazione, essere più libero. Chiaro, la difesa a zona ti crea un pochino di problemi perché c'è sempre l'aiuto di magari un altro difensore, o comunque non dando spazio ai wide receiver non si crea quel tipo di mismatch che invece c'è rimanendo man to man. Non lo so, onestamente è stata anche una partita molto strana, perché comunque è vero, come ha detto Francesco, che il quarterback di Mississippi State ha fatto il record, ma non è stato secondo me perfetto, cioè quindi quando vai a affrontare l'attacco di Mike Leach vive di queste cose qui, cioè ovvero grandi giocate ma anche grandi collassi, quindi per questo io non mi meraviglierei se Mississippi State tira giù anche un'altra favorita per la vittoria della conference, della division, di qui alla fine della stagione, ma non mi meraviglio nemmeno se perde una partita, non so, boh, con Arkansas piuttosto che Vanderbilt, se ci giocano. Per LSU la domanda è questa, cioè secondo me hanno proprio il quarterback sbagliato, cioè l'attacco è quello dell'anno scorso ma il quarterback non è adatto, non solo non è Joe Burrow, e lì sai, uno comunque ovviamente non potrebbe essere Joe Burrow, però non è nemmeno forse il quarterback adatto. Io non, onestamente non lo so se al roster hanno un quarterback che possa in qualche modo essere un minimo più mobile. Brennan mi è sembrato proprio non a suo agio in questo attacco. Hanno TJ Finley, che è un freshman che è molto fisicato, quindi di base sarebbe un atleta, però non so se è pronto per giocare a questo livello. Secondo me è proprio lì, io non capisco come mai LSU non è andata a cercare un transfer come quarterback in off season. C'era Newman, c'era potenzialmente Derrick King, ecco Derrick King in questo attacco secondo me sarebbe stato perfetto, Newman forse ancora di più, cioè comunque c'erano le soluzioni, loro si sono fidati di Brennan. Sicuramente potrà migliorare, perché anche lui è un ragazzo che ha giocato poco nella sua carriera di college, però ecco, diciamo all'esordio non promette bene. Mi è sembrato non solo non scarso, però non adatto proprio a questo tipo di attacco, quindi o cambiano l'attacco e diciamo glielo usciano un po' addosso, oppure
sono tutti freshman, non hanno, era l'unico esperto Brennan, perché hanno Haycock, sì, che è un sophomore, ma
appunto per quello dico
loro si sono fidati probabilmente di Brennan perché certo. Comunque ha fatto la panchina a Burrow l'anno scorso, comunque è stato impiegato non tantissimo, però ha giocato, è entrato parecchie volte in campo, quando è entrato probabilmente sull'onda dell'entusiasmo, non lo so, di qualcosa, insomma, ha fatto bene.
Non mi meraviglierei se LSU andasse più, cambiasse un po' stile e, viste le difficoltà del quarterback, se continueranno andare a sfruttare un po' più i running back, che comunque hanno talento, perché il trio Chris Carey, John Emery e Davis Price secondo me è un buon trio, hanno Arik Gilbert che è un freshman, un tight end molto forte. Non mi meraviglierei se il gioco molto molto spread, molto aperto di LSU dell'anno scorso diventasse man mano che va avanti la stagione, proprio per aiutare anche Brennan, se dovessero decidere di restare a un Brennan, diventasse un pochino più stretto, vedere un po' più corse, un po' più tight end, un po' più un gioco un po' più LSU old style. Ecco, non vedo come Brennan possa essere efficace nella spread offense nei panni del Burrow della situazione, posto che il talento è ovviamente decisamente inferiore.
Sì, sicuramente, anche cioè, l'anno scorso quando è entrato Brennan, come diceva Fra, ha fatto bene, ma c'è da dire che comunque aveva un attacco diverso da quello che ha adesso, non, a parte il quarterback. Non dico che anche senza Burrow avrebbe vinto LSU l'anno scorso, però sicuramente Brennan avrebbe fatto meno fatica ad ambientarsi in un attacco con tutto il talento che aveva LSU l'anno scorso rispetto a quello che ha quest'anno.
Con quell'attacco lì facevo bene anch'io
Esatto, i tuoi numeri secondo me li avresti messi anche tu. Detto invece di Mississippi State, avete detto tutto. KJ Costello ha fatto 60 passaggi tentati, quindi diciamo il dato dei due intercetti non è così grave, perché su 60 passaggi due intercetti non è elevatissimo, però appunto 36 su 60 è la percentuale, quindi non è stato perfetto come ha detto Guido, e ha fatto 623 yard non essendo perfetto, quindi figuratevi se per caso dovesse aumentare questa percentuale di completi. Detto ciò, Kylie Neal, il running back, a me ha colpito molto, non solo perché ha fatto 160 yard come ha detto Oleg e un touchdown, ma perché appunto si è riuscito ad ambientare immediatamente, a prendere confidenza con il sistema di Mike Leach, come diciamo a fare quel lavoro che faceva l'anno scorso Max Borghi a Wazoo, cioè essere appunto quel running back che in uscita dal backfield riesce a essere il check down per il quarterback. E nonostante appunto abbia corso molto poco, Kylie Neal, che l'anno scorso era abituato invece ad avere molte volte, a ricevere molti end-off, in questa prima partita ha ricevuto solo 7 end-off, e invece ha ricevuto molti più palloni. Quindi Mississippi State, che come ha detto Guido potrebbe cadere con Arkansas, e ce l'ha proprio questa settimana Arkansas, quindi vedremo subito se si avvera la profezia lanciata. E detto ciò, abbiamo chiuso questo lunghissimo recap della settimana e passiamo brevemente, molto velocemente, alle breaking news, che non sono molto breaking visto che sono anche parecchio datate, ma non ne avevamo parlato settimana scorsa perché ancora non le sapevamo. La prima è il ritorno della Pac-12, che giocherà un calendario di 7 partite a partire dal 6 novembre, quindi ancora più tirato rispetto a quello della Big Ten. Avevamo commentato il calendario della Big Ten dicendo appunto dei problemi che possono sorgere dalle partite che probabilmente comunque verranno rinviate. Qua appunto copia e incolla, e anzi ancora peggio visto che partiranno il 6 novembre, e tra l'altro ci sono anche altri problemi come quello di Colorado, che il giorno prima che il commissioner della Pac-12 approvasse la scelta appunto di tornare a giocare, in Colorado, nella contea di Boulder, hanno bloccato i ragazzi, praticamente non hanno vietato ai ragazzi di andare al college per 2 settimane, quindi comunque Colorado non si potrà allenare ancora per 10 giorni, e poi dovranno in qualche modo preparare una sorta di stagione in 15 giorni. Altri problemi, ovviamente ne avevamo parlato di problemi che ha l'Oregon nella California, con delle leggi che ancora non sembrano del tutto sciolte, quindi con degli allenamenti che ancora sono a ranghi ridotti, perché sono vietati allenamenti con più di 10 persone coinvolte nello stesso momento in campo, quindi ancora scrimmage limitati, diciamo, a pochi giocatori. Altre news sono invece news più positive, sì, più positive anche queste, come il ritorno della Pac-12, e sono gli opt-in di due dei migliori ricevitori della Big Ten e della nazione, che sono Rondale Moore di Purdue e Rashad Bateman di Minnesota, e questi sono due che insomma ci avevano fatto un po' lacrimare quando avevano deciso di fare opt-out, e adesso hanno deciso di cambiare, di tornare sui propri passi, e soprattutto Rashad Bateman con una schedule diciamo abbordabile per Minnesota, che va a ricomporre il mitico duo Tanner Morgan to Rashad Bateman, che potrà appunto far sognare anche quest'anno i tifosi di Minnesota e far puntare Minnie in alto. Qualche commento vai Oleg.
Bateman ha fatto piangere noi perché ha fatto opt-out, ha fatto piangere anche Fra l'anno scorso al Fantasy, che ce l'avevo io. ho vinto l'anno scorso battendolo.
Comunque... sto piangendo troppo ultimamente, meno male non abbiamo fatto quest'anno il fantasy, perché stavo arrivando sempre secondo o terzo e non riuscivo mai a vincerlo, c'era sempre
sì,
qualcosa
l'anno scorso... L'anno scorso avevo Jefferson, Bateman e Gandhi Golden, cioè il trio delle meraviglie che è proprio imbattibile. comunque sì, come Minnesota quest'anno c'è proprio una buona squadra, molto esperta, piena di junior e senior, squadra secondo me pronta a essere la sorpresa. Vedendo anche la schedule, secondo me Bateman ha fatto molto bene. Comunque Bateman per me è uno dei top 3 wide receiver quest'anno, infatti per me per l'anno prossimo, per il draft, così anticipando, è un primo giro assolutamente lui.
Sì, perché i numeri dell'anno scorso sono stati impressionanti, tra l'altro giocatore dalle misure, dal corpo interessante per in ottica NFL, giocatore molto
sì,
grosso.
Sì, c'è anche delle move, della Ratrun perfette, sì.
E per quelle dimensioni è davvero, davvero molto bravo, molto atletico. E ha fatto impazzire l'anno scorso tutte le difese della Big Ten, a partire da quella di Penn State, che fino ad incontrare Rashod Bateman era stata praticamente impeccabile. Poi da lì ha iniziato a far acqua un po' da tutte le parti. Ragazzi, arriviamo a quella che è la Week 5, quindi prossima settimana.
Prima diciamo come è andata la settimana scorsa, che sì, le hai indovinate tutte, 7 ragazzi, su 7, io sono andato 6 su 7, Fra ne ha sbagliati 2, Louisville LSU, e poi vabbè, Guido 3 sbagliati.
Guido 3, nonostante avesse pronosticato Miami contro le sue usanze.
Insomma, le usanze. Vabbè, la prossima settimana non ci sarà pericolo, nel senso ci troveremo tutti d'accordo.
Ah, la settimana prossima. Sì, è settimana prossima probabilmente.
Sì, fra due settimane.
Sì, non so se la metterò, forse sì, solo perché io vorrò...
Bravo, non la metti.
Clemson quest'anno la pronosticheremo poche volte, forse con Notre Dame. No, vabbè, anche settimana prossima, perché ovviamente
anche
noi...
Notre Dame.
No, noi che gufiamo un po'. No, non è vero che gufiamo. Gufiamo che... però ovviamente pronosticheremo i Canes che battono Clemson. Allora ragazzi, partite di questa settimana. Anche questa settimana il programma è ricco. Prima vi leggo un po' di partite, poi andremo a pronosticarne. Questa settimana, ragazzi, sono stato talmente in dubbio sulla settima partita da mettere che ne ho messe 8, e quindi niente, settimana ne facciamo 8 perché non volevo assolutamente lasciarne fuori una, e dopo vi dico quale, e le altre erano assolutamente da fare. E allora partiamo settimana in ordine cronologico, tra le partite diciamo di cui c'è meno da dire e di cui ovviamente, se volete sapere qualcosa di più, andate a leggervi la preview che ha scritto Guido e che è già online su Adol Magazine da oggi giovedì, quindi per voi che ci ascoltate di venerdì, da ieri. E si parte con Louisiana Tech BYU, con la BYU che sta stupendo un po' tutti in questo avvio. Insomma, si credeva che BYU potesse soffrire il fatto di essere appunto un indipendente, di avere una schedule un po' rimaneggiata, invece sta sbaragliando tutta la concorrenza. E poi c'è Missouri Tennessee in SEC, partita che può essere interessante. Abbiamo visto Tennessee vincere, ma non poi convincere così tanto con South Carolina. Vediamo se riusciranno a mantenere la posizione nel ranking i Vols. NC State Pittsburgh in ACC, di nuovo in SEC, South Carolina Florida, altra partita che sarà da seguire, perché South Carolina tutto sommato con Tennessee, se è vero che Tennessee non ha convinto più di tanto, è anche vero che South Carolina comunque il suo l'ha fatto ed è stata comunque in partita per tutta la partita. E poi in Big 12 ci sarà Oklahoma State, andrà ad affrontare Kansas, quindi una partita che non dovrebbe avere particolari insidie per i ragazzi di Mike Gundy. Cincinnati giocherà con South Florida, ci sarà Virginia Tech Duke in ACC più tardi, altra partita che comunque sarà da seguire, anche se Duke un po' ci ha deluso nelle ultime partite, non solo prima con Boston College, l'ultima anche con Virginia, bene ma non benissimo i Blue Devils. Arkansas, come detto, giocherà con Mississippi State e LSU con Vanderbilt, quindi le due rivali della settimana scorsa, di cui abbiamo parlato praticamente fino adesso, andranno a spartirsi i due agnelli sacrificali dell'SEC. UCF giocherà in casa con Tulsa, un'altra partita che dovrebbe vedere, insomma, i Knights vincere abbastanza facile. Clemson giocherà in casa con Virginia, Virginia che ha sorpreso abbastanza, insomma, giocando un'ottima gara con Duke. Ottima prova del quarterback Armstrong, con questo nome molto, che promette molto bene per un quarterback. E infine in SEC c'è anche North Carolina Boston College, altra partita assolutamente da seguire, perché i Tyrants sono molto interessanti, ovviamente, come detto, per vedere quanto interessanti siano questi Tyrants, quanto potranno essere, appunto, potranno insidiare le squadre alto locate della SEC, e perché Boston College, tutto sommato, nella prima gara stagionale ha fatto un'ottima impressione. Ora, la nona gara, adesso andiamo l'ultima gara, praticamente di questa non vi chiedo il pronostico perché andreste tutti coi Longhorns, però c'è TCU Texas, che in onore di Andrea Ghezzi, diciamo due parole in più, chi mi vuole parlare di questa partita?
Anche dire sì, il piano a dire che andremo tutti con i Longhorns.
Dai, dai, su, li conosco. Beh, tu sicuro, visto che giocano in casa, no, Fra?
Ah, ok.
Comunque si è partita anche questa che può essere interessante, perché i Longhorns non hanno convinto tantissimo, come avete capito anche dalle parole di Fra prima, e con Texas Tech, altra partita che potrebbe finire con un punteggio piuttosto alto. E TCU è interessante, la secondaria in attacco così così, però potrebbe venire appunto fuori una partita interessante. Arriviamo a quelle che sono le magnifiche 8 invece, le partite che ho deciso di mettere quest'oggi in... da pronosticare, e parto con la prima, che è quella che non volevo assolutamente lasciar fuori, che è Navy Air Force, ragazzi. Guido, Oleg, Fra.
Ma, Navy Air Force è sempre una partita difficilissima da commentare, a pronosticare. Navy ha fatto malissimo all'esordio contro BYU, però poi abbiamo visto che BYU non è poi una squadra così, così male, anzi nelle ultime due partite hanno fatto abbastanza bene. Io penso che alla fine vinca Navy, punteggio basso, però vinceranno i Midshipmen.
Oleg.
Vado anch'io con Navy, partita tipo baseball, punteggio da baseball.
Bravo.
Allora io vado con Navy, anche perché forse è la prima partita che sta giocando, la prima squadra della Mountain West che gioca una partita questa stagione, ha una difesa che era il punto forte della squadra, decimata dal Covid, quindi vado con Navy.
E ovviamente sì, come avete detto bene, sarà una partita che durerà poco perché ci saranno poche interruzioni e si correrà molto come solito tra le squadre, diciamo, dell'esercito. E io invece vado con Air Force solo perché avete detto tutti Navy e quindi vincerà Air Force. Adesso passiamo alla Big 12 e ci sono due partite che vi chiedo di pronosticare, che sono Texas Tech, Kansas State e Baylor, West Virginia. Ve le chiedo perché sono le partite con lo spread più basso di questa settimana, quindi teoricamente tra le più combattute, insomma, almeno a bocce ferme. Adesso cambiamo giro fra Oleg, Guido.
Allora, sì, partite difficili. Allora io dico, per quanto riguarda Baylor West Virginia, io mi tengo i Bears, quindi vado col 2, perché si gioca a Morgantown, si gioca in casa di West Virginia, però non lo so, io mi tengo i Baylor. Lo spread è veramente basso, 2.5 punti, stiamo parlando di un field goal, partita secondo me che non sarà troppo alta in termini di punteggio. Mi tengo i Bears. L'altra mi ha detto era Texas Tech.
Texas Tech, Kansas State.
Vedi, questa è difficilissima da pronosticare, perché entrambe, Kansas State, ok, viene sicuramente dal morale alle stelle dopo la vittoria contro Oklahoma, Texas Tech dalla quasi vittoria contro Texas. Difficile, veramente difficile. Mi tengo la squadra di casa a questo punto, Kansas State.
Oleg.
Anch'io vado con Baylor per la prima gara, invece la seconda vado con Texas Tech.
Guido.
Sì, io Baylor, se noi hanno fatto un'ottima partita di esordio, e poi anch'io come Oleg vado con Texas Tech su Kansas State, perché vedremo una bella partita tra un buon attacco e una buonissima difesa, ma do fiducia ai Red Raiders.
Anch'io vado con Baylor nella prima gara, che quindi ci ha visto tutti d'accordo, e nella seconda invece do ragione a Fra e vado con Kansas State, perché secondo me si riprenderanno dall'hangover di settimana scorsa, e invece Texas Tech sarà parecchio delusa da come è andata settimana scorsa e quindi perderà nuovamente. Ora passiamo a quello che è il big match della AAC, che si gioca a Dallas tra Memphis ed SMU. Partita, non ditemi over, perché comunque l'under over è messo a 74,5 di questa sfida, e ditemi chi la spunterà. Guido, Fra, Oleg.
Ma io dico SMU, sicuramente una partita da seguire, nel senso che sarà abbastanza divertente, due attacchi molto, molto creativi, molto forti, ma mi piace più SMU di Memphis quest'anno.
Fra.
Sì, Memphis l'ho vista nella prima partita contro
Arkansas State,
sì. Non mi ha entusiasmato più di tanto. SMU ha un sistema offensivo più quello adatto, benché quello di Memphis è quello adatto lo stesso, però anch'io propendo per i metodisti, vado con i Mustang.
Oleg.
Sì, vado per con il Mustang anch'io, li ho visti meglio nelle prime due gare.
E quindi ovviamente io dico Tigers, perché è giusto così, quando andate tutti e tre con una, io vado con l'altra. E ora passiamo a quello che invece è il piatto forte, come sempre, cioè la SEC, partendo da una partita che probabilmente non è il piatto forte della settimana della SEC, però anche qua lo spread è abbastanza basso, quindi vi chiedo di pronosticarlo, ed è Ole Miss Kentucky, partita molto interessante, perché da una parte c'è Lane Kiffin, dall'altra parte c'è Kentucky, che abbiamo già visto questa settimana con Auburn, trova Joey Gatewood, non sappiamo se giocherà, però appunto c'è l'arrivo, insomma il rientro, diciamo l'entrata più che rientro del nuovo quarterback di Kentucky, appunto ex Auburn. Guido, Fra, Oleg, teniamo questo giro.
Ma io l'ho messo come upset della giornata, Ole Miss su Kentucky. Kentucky secondo me tra l'altro è una buona squadra, molto solida, per questo secondo me anche la vittoria di Auburn la scorsa settimana ha un certo valore, però non lo so, Ole Miss secondo me se si va su una partita, su uno shootout contro il Kiffone, si va male, dico Ole Miss.
Non lo so, perché da Kiffin io mi aspetto qualsiasi cosa. I Wildcats a me non sono dispiaciuti contro Auburn, so che hanno fatto troppi turnover, 3 se non sbaglio, troppo pesanti, perché comunque a un certo punto non stavano facendo andare il ritmo Bo Nix, si è difesa bene soprattutto up front. Auburn ha avuto difficoltà a muovere la catena, quindi a me è piaciuta Kentucky. Si è trovata di fronte un Seth Williams d'antologia, però a me non è dispiaciuta. Tuttavia Lane Kiffin queste partite sa come affrontarle, può succedere di tutto, cioè può succedere veramente di tutto in questa partita. Anche qua vado con il 2, quindi Ole Miss.
Oleg.
Beh, qua non puoi anche non chiedermi, ovviamente Ole Miss.
Ragazzi, qua tutti l'upset, mi piacerebbe quindi andarvi contro anche in questa gara qua, però no, dico anch'io Ole Miss, perché siamo tutti sul carro del Kiffone. Ragazzi, siamo tutti ormai siamo tutti del Mississippi ormai, ragazzi. Ultime due gare che sono le più interessanti del weekend, partiamo con la prima, partiamo da Fra, perché si parla dei suoi Tide, del Texas A&M, Alabama, anche se il pronostico credo che tutti daremo lo stesso, vai Fra.
Sì, pronostico Alabama per quello che si è visto, per quello che saranno i valori in campo. Alabama è nettamente più forte, oltretutto gioca con il roster al completo. Texas A&M ha qualche defezione per infortunio, soprattutto in difesa, gli mancano due elementi validi della secondaria. Non sarà secondo me una partita a punteggio elevatissimo, però lo spread di 17 credo che Alabama possa coprirlo tranquillamente. Non l'ha coperto di 28 punti quello contro i Tigers, però insomma diciamo che gli ultimi minuti ha fatto giocare Missouri, quindi era completamente in controllo, quindi vado con i Tide tranquillamente.
Oleg.
Sì, Alabama, diciamo che questa sarà una partita un po' più veritiera per vedere le reali, cioè così Alabama quest'anno. Sappiamo che è fortissimo, comunque Texas A&M è una squadra ben messa secondo me, però Alabama vince abbastanza facile secondo me.
Sì, Alabama sì, facile.
Sì, anche per me Alabama facile, anche visto Texas A&M questa settimana non perfetta.
Esatto.
Ultima partita della SEC, ragazzi, mi ero dimenticato di una partita che mettiamo in fondo. Ultima partita della SEC è Auburn Georgia, probabilmente il piatto forte di questo weekend. Qui ovviamente partiamo da Oleg.
Dico Auburn.
Questa la vorrei, cioè, tranquillo.
No, ma spiego perché il dubbio del quarterback è grande, secondo me. La vera sfida qua vedremo sarà l'attacco Bonix e Williams contro la difesa di Georgia. Se la difesa di Bulldogs potrà tenere, diciamo, a bada l'attacco Tigers, potremmo avere una partita interessante, perché dai ultimi così dovrebbe partire JT Daniels titolare, perché è ritornato dall'infortunio al 100%, dovrebbe partire lui. Vediamo come sarà, però secondo me dico, cioè, Auburn è favorita qua.
Fra.
Partita da punteggio basso, proprio bassissimo. Non lo so, perché Georgia deve risolvere questa grana quarterback, perché ha il transfer da USC JT Daniels, che è dato probable, quindi al 75% dovrebbe giocare, però Kirby Smart, insomma, queste tre opzioni, perché oltre a Dennis ci sono i due quarterback che si sono alternati sabato, meglio il freshman, cioè che poi neanche freshman, che freshman non è, secondo me non ha ancora bene le idee chiare su chi mettere, oppure ci sarà, vedremo di nuovo questa alternanza come avevamo visto contro Arkansas. Ci sono qualche assenza, c'è anche in casa Auburn, perché mancheranno due linebacker, anzi tre, come Hite, Marsh e Wooten, che nelle rotazioni erano utilissimi. Non lo so, la difesa di Georgia l'ho vista abbastanza ingiocabile anche quest'anno, c'è la solita difesa up front fortissima. Non lo so, Auburn ha avuto difficoltà in questo senso contro Kentucky, quindi con Georgia dovrebbe essere ancora più difficile. Io tra una cosa e l'altra mi tengo l'esperienza di Kirby Smart e vado con Georgia.
Guido.
Sì, sono abbastanza d'accordo con tutto quello che ha detto Francesco. Probabilmente si è sentito troppo presto il De Profundis per Georgia, la prima partita, che trovo abbastanza ingiustificato. È vero, c'è il problema del quarterback, probabilmente c'è anche un problema di linea offensiva e i running back non sono, a parte White, gli altri devono ancora dimostrare di poter essere a livello dei grandi running back che Georgia ha avuto negli ultimi anni. Chiaro, di Georgia è impressionante la difesa e sarà importante vedere quanto la linea offensiva di Auburn saprà proteggere Bo Nix. In una partita a basso punteggio io credo che Georgia non possa perdere onestamente contro Auburn. È chiaro, se Auburn dovesse trovare molto spesso e con successo la end zone, bisognerà vedere se Georgia avrà risolto le grani in attacco e saprà rispondere, ma mi tengo la partita a basso punteggio, quindi dominata dalle difese, e quella di Georgia è nettamente la più forte, quindi Georgia.
Anch'io vado con Georgia, ovviamente con negli occhi la partita abbastanza soporifera dell'anno scorso, e se sarà abbastanza simile non vedo come Georgia possa perdere. L'ultima partita, che mi ero dimenticato prima quando parlavamo di Big 12 e quindi la inserisco adesso alla fine, vi chiedo pronostico secco, ed è Oklahoma, Iowa State, Oleg, fra Guido.
Oklahoma, Iowa State. Secondo me Oklahoma non può sbagliarne due di fila. Dico Oklahoma, anche se dopo questa gufata la prenderà.
Fra. Abbiamo perso.
È muto.
Sì. No, mi sono accorto adesso che ero in muto. No, partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. Questa può veramente finire con qualsiasi allora, però vedo, sono molti giocatori, questa è una bolla tra Oklahoma, però un paio out che sono nomi di secondo piano. Oddio, si gioca in casa ad Ames. Diciamo Oklahoma, anche se non credo che copra lo spread di 7 punti e basta, è difficile. Mi tengo Oklahoma, partita però, ti ripeto, può succedere di tutto, è difficile veramente che Oklahoma sbagli due volte, come ha detto Oleg. Proviamo a tenerci Sooners, poi vediamo.
Guido.
Sì, anch'io dico Oklahoma. L'anno scorso, dopo aver perso con Kansas State, poi ne hanno vinte tutte. Non credo che per forza debba essere così, però penso questa la vincono i Sooners abbastanza facilmente.
E anch'io vado con Oklahoma, anche se questo era, diciamo, all'inizio l'upset che io credevo ci sarebbe stato. Oklahoma invece ha perso prima di arrivare a questa partita, quindi non credo che perderà questa, perché ovviamente due sconfitte di fila sono troppe. Avesse vinto settimana scorsa mi sarei giocato l'upset qua. Ragazzi, siamo arrivati in fondo anche oggi a questa quinta puntata e pronti per la week 5. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Ciao Guido, ciao Fra e ciao Oleg.
Ciao a tutti.
Buon football.
Grazie ragazzi di essere stati con me oggi, e un saluto da parte anche mia e di Fabio Moras, e ci sentiamo settimana prossima.